Burgio, che salutiamo. Ciao Ernesto.
Ciao Giorgio, buongiorno.
Buongiorno a te, grazie ancora per questa tua disponibilità. È un mese che l'altra volta, più di un mese che ci siamo sentiti con una lunga intervista sulle cause originanti del virus, su tutto ciò che ha portato a questa situazione. Oggi, a distanza di un mese, ti chiederemmo di fare un po' il punto, sia da un punto di vista biologico, diciamo così, quindi questi discorsi sull'immunità che circolano molto, se a che punto siamo arrivati, e poi magari anche qualche considerazione sulle misure intraprese. Quindi ti lascio la parola sicuramente.
Ma allora sì, partiamo, tu dicevi, dal discorso immunità. Facciamo un discorso quadro, ovviamente, come abbiamo fatto anche la prima volta, perché a distanza di un mese credo che abbiamo un po' tutti le idee più chiare, perché ci troviamo in mezzo a una duplice epidemia, una drammatica da virus e una drammatica di fake news, e questa credo che dobbiamo anche qui farci gli anticorpi, e non sarà facile, perché sentire dei Nobel che sparano, io non voglio dire fake news, perché quella di Montagnier non è stata una fake news, è stata una provocazione, diciamo così, è un personaggio che è grande celebrità, e questo alcune volte non aiuta a essere equilibrati. Poi però ci sono persone come il famoso virologo che dice che il virus non dà problemi, ma che è un virus banale, tra un po' ce ne andiamo tutti in spiaggia, ce lo dimentichiamo, eccetera. E dall'altro lato i catastrofisti e i complottisti che dicono che è l'inizio di una guerra biologica. Ora, in tutte queste affermazioni c'è una parte di verità. Se volessimo e se dovremo nei prossimi giorni e mesi, come io temo e penso, affrontare comunque un lungo periodo di confronto con questo virus, che come tutti abbiamo capito e come avevamo purtroppo preventivato è un brutto cliente, allora la cosa più importante è avere le idee chiare. E tutte queste notizie, questa seconda epidemia di fake news, certo non aiuta. Se noi facciamo un discorso, Giorgio, tu intendevi dire biologico, inteso come in che modo reagisce il nostro organismo, perché noi nel primo incontro abbiamo parlato più che altro del virus, di cosa sono questi virus, di cosa rischiano di compromettere nella nostra vita e nella nostra società. Adesso parliamo del modo in cui reagiscono gli organismi. Sull'immunità c'è una grande incognita. Perché? Perché noi, quando arriva un virus nuovo, e come avevamo detto fin dalla prima volta, questi virus che hanno fatto il salto di specie, cioè che sono passati in questo caso dal pipistrello all'uomo, passando magari attraverso altri animali in situazioni ecosistemiche molto precarie, ovviamente potrebbe anche esserci stato un incidente in mezzo, nessuno lo nega, però bisognerebbe documentarlo seriamente e capire che cosa è successo prima di sparare questa notizia in questo modo. Comunque sia, quello che a noi interessa è che questo virus, purtroppo, è un virus che, come dicevamo fin dalla prima volta, ha 8 mutazioni nel punto chiave, cioè nella sequenza che codifica questa proteina spike che gli permette di agganciare le vie aeree, ed essendo del tutto nuova questa sequenza, il nostro sistema immunocompetente fa fatica a riconoscerlo e a fare gli anticorpi. Cioè, come se avvenisse una sorta di coevoluzione in questi casi tra virus e uomo, nel senso che il virus cerca di trovare il modo per aggredire il nuovo ospite, quindi muta continuamente per rafforzare le sue probabilità di ingresso e di diffusione negli organismi. Gli organismi, e in particolare il nostro, in questo momento cerca di fabbricare le contromisure, quindi di fare anticorpi. Ora, quello che abbiamo visto nella prima SARS, quindi 2002-2003, è che soltanto quelli che avevano avuto forme sintomatiche di una certa gravità facevano un'immunità relativamente stabile. Ora, questo cosa significa? Significherebbe che noi, avendo in questo caso rispetto a quello che era successo 18 anni fa, un virus che è veramente pandemico, nel senso che ormai ha fatto il giro del mondo, dobbiamo immaginare che ci siano già milioni di persone che lo hanno incontrato, e di queste una percentuale non altissima di immunizzati in maniera stabile. Stabile in questo caso pensiamo che significhi per 1 o 2 anni, proprio perché il virus continua a mutare, quindi una relativa immunità per 1 o 2 anni. Questo è lo stato che noi possiamo immaginare. Ora però ci sono tutte le possibilità di questo mondo per quanto concerne questa reazione dell'organismo e questa immunità, cioè non solo la durata ma anche la realtà, la efficacia di questi anticorpi. Un piccolo studio, piccolo sul piano quantitativo, però importante, me lo ha mandato proprio l'altro ieri Gianfranco Pancino, che so che è stato vostro ospite l'altro ieri, perché è stato fatto in Francia, in una piccola cittadina francese. È stato fatto essenzialmente perché, e questo però già la dice lunga sulla circolazione del virus, all'inizio di dell'anno, parliamo di metà gennaio, c'è stato un inizio di outbreak epidemico in questa cittadina francese. Quindi il virus era già in Europa e dava già piccoli cluster o grandi cluster epidemici, parliamo di metà gennaio. Un liceo si è infettato, ebbene che cosa ha fatto l'Istituto Pasteur? Quello che dovremmo fare anche noi già a questo punto è andato a vedere quanti tra questi liceali hanno già gli anticorpi. Notizia importantissima, come capite, perché significa cominciamo a vedere se c'è in un outbreak limitato di alcune centinaia di soggetti che se la sono trasmessa tra di loro già un'immunità. E quello che si è visto è che tra di loro, cioè tra i liceali, c'è un'immunità consistente, o almeno ci sono gli anticorpi nella circa 40% di questi ragazzi. Ovviamente anticorpi non è la certezza di avere l'immunità, però è una buona possibilità di avere una certa immunità almeno relativa, mentre nei parenti di questi ragazzi siamo circa all'11-12%. Ora ovviamente bicchiere pieno o bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, l'interpretazione ognuno la può fare a modo suo, a mio parere è una notizia già importante. Ora, come capite, la cosa importante sarebbe, speriamo che lo facciano, quanto prima andare a vedere su popolazioni limitate però ben studiate, per esempio quelle del Bergamasco, dove la circolazione del virus è stata massima, fare una serie di cerchi e vedere nei punti più colpiti, nei punti meno colpiti, cosa è successo a livello di reazione immunologica e quindi di quantità di soggetti che hanno immunoglobuline stabili. Un'altra possibilità sarebbe farlo, diciamo, paragonare le aree colpite, quindi la Lombardia e in particolare queste aree, poi fare alcune aree del centro e del sud, visto che il virus chiaramente si è andato diffondendo, per fortuna, con relativa lentezza, relativa ovviamente, ha dato la possibilità al sud di reagire e di difendersi meglio, allora è probabile che lì l'immunità sia ancora molto deficitaria. Questo capite che come proiezione per l'autunno è importantissimo, perché immaginare che già in autunno ci sia la cosiddetta immunità di gregge non è un termine corretto, perché l'immunità di gregge è quella che danno i vaccini, però chiamiamolo immunità di gregge per intenderci. Pensare che ci sia già un'immunità di gregge, un'immunità collettiva stabile in autunno, credo che sia utopico, soprattutto dove il virus c'è stato poco, diciamo. Quindi bisogna fare queste verifiche, bisogna in qualche modo dire, non rassicurare, ma essere consapevoli e quindi dare le informazioni corrette in questo come in tutti i campi. E poi c'è anche un dato importante che fa ben sperare, cioè che i guariti, dove guariti significa guariti veri, perché anche questo è un dato importante, il guarito vero non è quello che comincia a star bene o addirittura non ha più sintomi gravi. Il guarito vero è quello che ha per 2 volte il tampone negativo. Questo lo dico perché purtroppo, come sempre in Italia, anche su questo siamo stati un po' leggeri, cioè abbiamo dimesso dagli ospedali persone dichiarandole guarite senza fare la verifica per liberare posti nell'ospedale, poi queste persone erano contagiose e hanno fatto altri contagi. Quindi sono tutte situazioni delicate, vanno valutate. E credo l'ultima cosa volevo dire in proposito, questa notizia importantissima della possibilità di usare il plasma dei guariti, perché questa è una grande speranza. Lo hanno fatto i cinesi, ora cominciamo a farlo soprattutto in Lombardia e abbiamo visto casi gravi recuperare in 48 ore, perché usare il plasma significa usare dei concentrati di immunoglobuline di persone che hanno superato la malattia.
Ecco, volevo chiederti sempre sul discorso del diciamo ancora del, chiamiamolo rischio biologico, perché a questo punto secondo me dovrebbe essere proprio questa l'assunzione di fondo: c'è un rischio biologico, ce ne sono tanti, insomma, c'è quello ecologico variamente coniugato, c'è un rischio biologico, prenderlo in considerazione una volta per tutte mi sembra una cosa fondamentale. E ti chiedevo, da questo punto di vista, questo equilibrio dinamico in qualche modo che tu descrivevi tra reazione dell'organismo e il virus che contrasta, che attacca, cioè il virus attacca e la reazione dell'organismo, è un equilibrio dinamico che probabilmente, non da quello che dici, non si può dire che si estingue, non solo che sia estinto adesso, ma che si estinguerà in un prossimo futuro che nessuno è in grado di stimare.
Beh, è proprio per questo l'avevamo detto già la prima volta. Io ti ricordi, vi ricordate, avevamo detto di fronte a un'epidemia si ragiona secondo il peggiore degli scenari possibili per scongiurarlo, che ovviamente in questo ambito è la spagnola. Cioè, noi sappiamo benissimo cosa è successo allora. È successo che mentre a gennaio-febbraio c'era stata questa già tremenda epidemia che aveva fatto probabilmente, difficile quantificare a 100 anni di distanza, probabilmente alcune centinaia di migliaia di morti, poi in estate tutti tranquilli, è passata, è finita, arriva fine estate, inizio autunno e arriva lo tsunami, cioè 30, 40, secondo alcuni addirittura 60 milioni di morti in meno di un anno. Ora, questo è lo scenario peggiore, chiaramente non sarà così, però dobbiamo assolutamente tenerlo presente. Che cosa è successo allora? È successo che l'immunità era praticamente zero dopo alcuni mesi, perché il virus aveva girato poco, il virus era molto brutto perché aveva fatto anche in quel caso il salto di specie. Quando dilaga, tutti assolutamente non pronti, e muoiono 5 volte più persone che in 4 anni di prima guerra mondiale. Ora, questo ovviamente deve rimanere sullo sfondo, però dobbiamo saperlo che è possibile. Speriamo che non avvenga, però in uno stato in cui c'è un nuovo virus che ha fatto il salto di specie e c'è una immunità di gregge, chiamiamola ancora così, meglio dire collettiva, insufficiente, e non ci sono ancora dispositivi di tipo immunoprofilassi attiva di massa, intendo vaccini, chiaramente noi dobbiamo passare questi mesi a preparare le strutture sanitarie e gli operatori sanitari, cioè che finalmente ci sia un sistema sanitario in grado di reagire e poi di informare correttamente, perché stanno dilagando, come avrete visto, da 3 giorni, e per questo parlo di fake news, storie del tipo: arriva l'estate, il virus se ne va, ovvero il virus è stato banale, lo hanno sopravvalutato apposta, sono i soliti che vogliono fare farmaci e vaccini. Questa gente che dice queste cose, a mio parere, è veramente, io dico, inconsapevole e pericolosa. Questo virus è un virus veramente molto pericoloso, quindi dobbiamo arrivare con la consapevolezza, allora eviteremo drammi, altrimenti rischiamo drammi.
Il discorso del salto di specie io non lo trovo nella comunicazione mediatica ben spiegato e soprattutto acclarato, nel senso dobbiamo fare i conti con questa situazione che appunto il salto di specie, il virus l'ha fatto e non sappiamo come si riproporzionerà nel prossimo futuro. Dal punto di vista poi della dei test, per esempio, che tu citavi per capire questo esempio che veniva dalla Francia. Quindi questi famosi test sierologici, se non so se uso la parola corretta, ci sono stati però delle controindicazioni. Mi sembra proprio che tu in un altro articolo citavi i casi coreani, dove insomma sono più di 100 quelli che sono stati dichiarati e poi reinfettati.
Ma anche lì, guarda, dipende da come sono state date le notizie, perché i CDC coreani, le agenzie epidemiologiche in Corea hanno segnalato prima 90, poi 100, poi 115 casi di reinfezione. Inizialmente così le hanno definite. Reinfezione è una brutta storia, perché significa che queste persone hanno fatto la malattia e dopo un mese tornano a farla. Ecco, poi col senno del poi loro stessi hanno ridefinito la situazione, hanno detto 90% queste non sono reinfezioni, sono ricadute, sono recidive. E perché questo? Perché purtroppo è una delle caratteristiche di questo virus, che inizialmente era stata sottovalutata, e cioè il fatto che il tampone può rimanere positivo, come dicevamo prima, molto a lungo. Cosa significa tampone positivo? Significa che il virus è ancora attivo, prolifera in gola. Se noi siamo convinti di essere guariti perché non abbiamo più febbre, non abbiamo più tosse o grandi sintomi, sbagliamo se non facciamo un secondo tampone di verifica. Quindi probabilmente queste erano invece persone che non si erano ben liberate del virus, che dopo 20 giorni hanno avuto la classica ricaduta, come succede anche per l'influenza. Quindi io non lo vedrei come una situazione allarmante, è più una riattivazione di un virus che tende a rimanere a lungo nelle vie aeree e che è pericoloso anche per questo, proprio per il discorso che ormai chiaramente abbiamo capito degli asintomatici, perché sono probabilmente la gran parte dei soggetti che lo incontrano. Quindi è un virus che almeno in questa prima fase è contagioso, sicuramente parecchio, non come il morbillo, non ha una contagiosità con un valore R17 come queste malattie esantematiche, ma neanche come virus che sono poco contagiosi. Questo è un virus che ha una alta contagiosità, ma soprattutto è un virus che rimane molto spesso, che dà delle reazioni dell'organismo non drammatiche, e quindi abbiamo una parte considerevole della popolazione che rimane asintomatica. Ovviamente bene per loro, male per gli altri, perché chiaramente non lo sanno. Ecco, per esempio la polemica sul lockdown, qui lo dico solo veramente, io non amo le polemiche, ma soprattutto bisogna stare attenti. Il lockdown è stato necessario a un certo punto, perché è tardivo. Perché se fosse stata fatta come hanno fatto i tedeschi, questa è la grande differenza, avessero previsto tutto e si fossero organizzati, non avremmo avuto bisogno di fare il lockdown. Ma al momento in cui capiamo, anche banalmente dallo studio di Vo, che la gran parte della popolazione è già in qualche modo, ha già incontrato il virus in una zona del Veneto, e capiamo che probabilmente il virus è in giro da un mese o due, e cosa fai? Devi fermarlo in qualche modo. Non hai la possibilità nel giro di pochi giorni di attivare un sistema che non hai preparato, non hai sufficienti tamponi, non hai sufficienti dispositivi di protezione, e a quel punto chiudi tutto. Ora, lo dovevano fare, è stato un errore. È stata una necessità. Adesso tutti a gridare contro chi ha fatto il lockdown, ma gridino casomai sulla impreparazione del sistema, non sul lockdown che a quel punto. Ora, il fatto che lo si sia troppo protratto e che non abbia forme corrette nelle modalità di informazione, eccetera, quello siamo d'accordo. E adesso soprattutto che se ne esca con gradualità e con logica, perché finora non lo si è usata molto la logica.
Volevo chiederti due domande, ma brevissime. Una è che se comunque al test sierologico, quindi per verificare la presenza di anticorpi, debba essere comunque associato un tampone, e poi se questo virus ha la possibilità di rimanere latente, a parte gli asintomatici. Quindi, per farmi capire, tipo, per quello che se ne sa, perché si ripete sempre, un virus nuovo non sappiamo, di comportarsi per esempio come il virus della varicella, che può rimanere latente per molto tempo nei gangli nervosi e poi rimanifestarsi come herpes zoster?
Allora sì, sono domande ovviamente in qualche modo sembrano collegate, non lo sono del tutto. Allora, prima di tutto quello che dicevamo è fondamentale, cioè il virus sì, rimane lungamente nelle vie aeree, questo ormai l'abbiamo capito, non in tutti, però la necessità di avere molti tamponi nei prossimi mesi non è legata solo al dover fare diagnosi, ma a dover verificare lo stato di proliferazione attiva del virus nelle vie aeree superiori, quindi bisognerà poterlo rifare anche a quelli che anche l'hanno in qualche modo passato il problema e che potrebbero essere per esempio gli operatori sanitari dei diffusori del virus. Questo è stato forse l'errore più clamoroso, cioè hanno tenuto tantissimi operatori sanitari a lungo senza fare il tampone, e ancora adesso ce ne sono tantissimi che non l'hanno fatto. Come si fa? Lo hanno fatto per due motivi: primo perché non c'erano i tamponi e poi perché non volevano fare a meno di operatori sanitari in una situazione difficile, però non ha senso, come capisci non ha senso. Poi associare, ecco, i test serologici al tampone, sì, perché anche qui si è fatta una grande confusione fra immunità e contagiosità, non c'entra nulla, uno può essere immune e contagioso, cioè portatore. Ora, in generale questo avviene con dei batteri, avviene con dei virus, e giustamente tu lo collegavi a quello che succede con alcuni zoster, che tendono ad avere un ciclo doppio, nel senso, oltre alla forma acuta, quella dell'infezione immediata, drammatica, tendono poi a rimanere dentro gli organismi. Ora, questo quali sono? Sono essenzialmente alcuni virus a DNA, per esempio lo zoster, che entra, rimane per tutta la vita, si riattiva ogni tanto in forme magari localizzate. Invece ci sono dei virus, l'esempio più clamoroso ovviamente è l'HIV, che non si limita a usare per 10 giorni o 20 l'organismo ospite per replicare, per diffondersi, ma rimane per tutta la vita dentro al DNA dell'organismo ospite. Ora, perché, e lo dico ancora una volta senza polemica, l'affermazione di Montagnier è stata pericolosa, perché far pensare che ci siano delle sequenze di RNA sembrava di RNA dell'HIV dentro questo nuovo virus, sembrava confermare non solo che c'era stato un, diciamo, errore di laboratorio, il che ovviamente non si può sapere, ma soprattutto quello che alcuni non molto competenti hanno continuato a dire a lungo, e cioè che dentro questo virus c'era, non si sa perché, una trascrittasi inversa, cioè un enzima che è quello usato dai retrovirus e in particolare dall'HIV per entrare dentro il nostro DNA e rimanerci. Ora, questo era drammatico, come capite, significherebbe che questo virus ha le stesse capacità di diventare un virus di cui non ci libereremo mai più. Ora, questo è stato scritto da alcuni non competenti, non si sa su quale base, che hanno anche esultato quando Montagnier ha detto questa roba. Ecco, capite, ogni volta la cosa importante è dare un pochino di, come si potrebbe dire, veridicità, di basi scientifiche. Questi virus non rimangono dentro il nostro DNA, hanno un ciclo molto diverso, fanno queste invasioni drammatiche e poi si creerà un'immunità collettiva, speriamo per forme non troppo gravi, speriamo non in tempi biblici o al limite, come possiamo anche magari parlarne se volete col vaccino, perché è un altro argomento importante, ma questo è il destino di un virus come questo.
A proposito, hai citato il vaccino, anche qua le notizie, come vedi, sono le più disparate, a parte la corsa appunto a realizzarlo, a selezionare il vaccino. E come la tua valutazione da questo punto di vista?
Guarda, questo è un argomento veramente spinoso, diciamo così, anche perché voi sapete, io questa volta lo esprimo un giudizio, per me le ideologie sono sempre pericolose. Ideologie intendo come narrazioni, qualcuno le chiama, a senso unico, del tipo i vaccini fanno male, attenzione, lo fanno apposta, c'è dietro Bill Gates, vogliono condizionare la nostra vita. Ora, anche qui una parte di verità c'è sicuramente, ma questo non significa che gli interessi anche orribili dietro la medicina, dietro i farmaci, dietro i vaccini, devono portarci a ragionare in modo appunto ideologico e con pregiudizi, non so come, non mi viene l'aggettivo. Questa volta dobbiamo ancora una volta stare molto attenti, avere una posizione consapevole e rigorosa su quello che è l'immunità attiva, procurata, cioè artificiale. Noi sappiamo, come abbiamo detto prima, basiamo le nostre conoscenze sulla SARS del 2002. Lì perché non si fece il vaccino? Perché gli antivaccinisti, o soprattutto quelli che liquidano, vogliono liquidare il discorso, dicono: ah beh, per l'HIV non abbiamo vaccino, per la SARS non l'abbiamo, è inutile che ne parliamo, sono utopie. Allora, noi non lo sappiamo in realtà. Noi non abbiamo il vaccino per la SARS per un motivo molto semplice, che è brutto dire, ma che è così. E cioè che quando la SARS dilagò, durò pochissimo, si capì presto che era un virus probabilmente difettivo. Cosa fece Big Pharma? Non investì i miliardi e miliardi di dollari e di euro nella ricerca sul vaccino, perché purtroppo ovviamente capì che non aveva interesse, quindi si fermò la ricerca. Non dovrebbe essere così, dovrebbe essere la ricerca pubblica a occuparsi di queste cose, ma il mondo non va come vorremmo, quindi noi non sappiamo esattamente. Allora, cosa sta succedendo e cosa è inevitabile che succeda? Che arrivano alcuni e dicono esattamente il contrario, e cioè dicono: noi ci siamo, ce lo abbiamo già, fra pochi mesi avremo il vaccino perfetto. Ovviamente anche questi fanno un discorso che confonde le idee, perché un vaccino tra pochi mesi non è possibile. È un vaccino che o ce l'hanno già, e qui viene da pensare male ovviamente, perché sanno già tutto di questo virus e lo sanno da un anno o due, ovvero non lo possono avere. E perché non lo possono avere? Perché il vaccino è sempre il frutto di una serie di passaggi necessari. Chiunque lo capisce: va progettato, va sperimentato su colture cellulari, va sperimentato di solito su volontari, ma devono essere veri volontari, non come si è fatto alcune volte di andare magari in Africa e sperimentarlo, magari quando ancora non è sicuro, con degli incidenti gravi. Non dobbiamo dimenticare che recentemente, e l'OMS stessa lo ha dichiarato, è stato messo in campo un vaccino contro la dengue che ha fatto morti addirittura tra bambini nelle Filippine. Perché? Perché non era stato sufficientemente testato. Quindi qual è il grande rischio? Il grande rischio è che in una situazione in cui si fa la corsa per avere il vaccino in tempo, si saltino delle tappe. Ora, quando si corre, acceleratore e freno sono altrettanto importanti, no? Siamo tutti d'accordo su questo. Quindi accelerare sì, ma con giudizio, diceva il Manzoni. Bisogna fare. Noi abbiamo, guardate, le cifre grosso modo ad oggi sono queste: 86 diversi progetti di vaccino Covid depositati, 86 progetti, l'OMS parla di questo tipo di quantità. Progetti depositati significa che stanno entrando in fase di sperimentazione. Ce ne sono già 6 attualmente in fase di sperimentazione clinica, e si dice che entro l'estate ce ne saranno 24. Capite? Stiamo parlando stiamo dando i numeri, perché voglio dire, se siamo a questo punto, ed è una corsa, perché inevitabilmente è una corsa, bisogna che vinca il migliore. Ecco, questo è l'altro aspetto. Chiaramente cosa significa? Significa che a sperimentare tutto questo saranno ovviamente varie grandi famiglie di Big Pharma. Di solito nel campo dei vaccini ci sono Sanofi Aventis, Novartis, altre no, per scelte a monte, e sono rivali tra di loro. Quindi tutta questa corsa deve essere regolata, bisogna fare un'attenzione enorme, perché altrimenti il rischio è che non vince il migliore, ma vince quello più supportato per altri motivi. Quindi noi dovremmo fare in modo di sperare che il vaccino ci sia, che sia messo in campo veramente il migliore qual è? Quello più efficace e quello più sicuro. Perché per esempio, per il caso drammatico della dengue, si è visto che un vaccino che non era stato sufficientemente testato era in grado addirittura di facilitare infezioni dello stesso virus, praticamente utilizzando gli anticorpi stessi che lui produceva, capite? Si chiama antibody dependent enhancement, cioè gli anticorpi prodotti dal virus possono suscitare una reazione, una sorta di reazione non proprio di graft contro l'ospite, ma insomma di malattia autoimmune quasi, una iperattivazione immunitaria, e che anche i linfociti potrebbero entrarci, TH2. Allora, detto questo, i tempi sono necessariamente lunghi, ci vorrà un anno e mezzo come minimo, quindi per l'autunno non possiamo essere pronti con un vaccino del tutto sicuro, anche perché parliamo di un vaccino che deve essere utilizzato, diciamo, su miliardi di persone. Quindi poi c'è tutta la fase di ovviamente produzione, distribuzione, deve essere ovviamente dato prima a quelli che sono in prima linea, ma questo in tutto il mondo, cioè diciamo che ci vuole una vigilanza molto esperta e che validi e che soprattutto controlli che tutto vada in questo modo, insomma.
E che mi sembra che questo purtroppo non è dato, perché se pensiamo all'OMS, per quanto possa sorvegliare, indirizzare eccetera, non ha l'autorità riconosciuta per imporre, sicuramente, no? Quindi il discorso, il
diciamo,
contrasto
è anche molto condizionata da poteri più forti.
Quindi il discorso, sì, un po' tu lo hai accennato, queste cose dovrebbero essere in mano pubblica o perlomeno fortemente indirizzate dalla mano pubblica, la ricerca su queste cose dovrebbe
assolutamente sì, con un controllo, e questo è stato giustamente ricordato, da parte di quelli che abbiamo eletto, mentre in questi casi, con la storia che c'è l'emergenza, il Parlamento non ha voce, decidono alcuni personaggi. Insomma, non è detto che siano quelli più esperti, questo purtroppo l'abbiamo visto in Italia con grande chiarezza, perché io di esperti in televisione ne ho visti pochi, e ho visto tantissimi che noi pensavamo esperti dire, soprattutto all'inizio, delle vere e proprie castronerie, e poi insomma esperti veri su questo tipo di allarmi pandemici. Per esempio, continuo a sottolineare la differenza con la Germania. La Germania immediatamente ha dato la possibilità agli esperti del Koch Institute di decidere, di fare un piano di reazione, è stato seguito alla lettera, nessun personaggio altro si è permesso di metterlo in discussione. In questo caso qualcuno diceva altro che Italia-Germania 4-3, qui è Germania-Italia 4-0, c'è poco da dire.
Senti Ernesto, viceversa, sulle misure, questa apertura della cosiddetta fase 2 è veramente un bombardamento terribile, e tutti sono in qualche modo contro, cioè il messaggio che si trasmette alla popolazione: finalmente usciamo da quest'incubo, si riparte, comprensibilmente ci sono delle spinte di carattere necessità pure, chiamiamole così, di carattere economico, ma su questo anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità mi sembra abbia fissato un po' dei criteri che però, al solito, con quale autorità li trasmette, insomma, un po' questo.
Ma allora io dividerei, quanti minuti abbiamo a disposizione? Perché io farei un attimo.
Un quarto d'ora ancora ce l'abbiamo.
Va bene, allora facciamo 7 minuti sulla situazione attuale e 7 sulle prospettive. Perché? Perché la situazione attuale va rivalutata a questo punto, perché noi, io lo dico ancora una volta con ironia, perché non mi va di usare parole forti, però questo balletto televisivo di ogni pomeriggio che io non vedo, perché non ho neanche la televisione, per grazia di Dio, però dico, tutti lo criticano, forse hanno anche ragione, perché la situazione attuale la si può fare soltanto, e la possono fare soltanto gli epidemiologi competenti, valutando bene quelli che sono i dati. Allora, noi ormai lo sappiamo, io, se vuoi puoi anche dire che è venuto fuori quell'articolo complesso sul Wall Street, che adesso dovrebbero pubblicare in italiano, io poi ti faccio avere le coordinate della traduzione dell'articolo italiano, così lo fai girare, perché lì avevo fatto un'analisi credo abbastanza attenta di tutti gli errori che abbiamo fatto. Sempre non è un atto di accusa, è una critica costruttiva. Cioè, noi siamo arrivati tardi, abbiamo usato il lockdown, che è un'arma di rallentamento della diffusione, non è un'arma contro il virus. Non si può sconfiggere il virus col lockdown. Il lockdown serve a rallentare la diffusione, purtroppo è stato necessario perché siamo arrivati tardi. Alcuni paesi non hanno bisogno di farlo perché hanno saputo proteggersi. Questo lo dico perché dilagano questi messaggi che gli altri sono stati bravi perché sono tutti liberi, a noi ci hanno chiuso in casa perché siamo cattivi. No, non c'entra nulla, semplicemente noi siamo arrivati tardi, non avevamo un piano serio. I contagi sarebbero dilagati anche a sud se non si fosse fatto il lockdown. Ora, ovviamente, dobbiamo però valutare qual è la situazione reale. La situazione reale è che stiamo lentamente uscendo dalla fase più drammatica, soprattutto le regioni del nord stanno lentamente uscendo dalla fase più drammatica. Qui c'è stata l'enorme differenza tra nord e sud. Ora qui anche lo dico, questa volta con un po' di polemica, stanno confondendo le idee tutta una serie di messaggi che dicono: ah, il virus è nell'aria, ce lo respiriamo, dobbiamo metterci le mascherine, tutta una serie di messaggi che dicono il virus è nelle fogne, attenzione. Ma che cosa, che importanza ha il virus? Il virus che è nell'aria non è quello che dà la diffusione della pandemia. La pandemia si diffonde, ormai tutti l'abbiamo capito, credo, spero, tutti quelli che vogliono capire, si diffondono per contatto diretto tra persone che sono sintomatiche o asintomatiche, ma che stanno a condividere uno spazio chiuso. Il virus si è diffuso soprattutto negli ospedali perché non sono stati protetti dal virus stesso. Tra gli operatori sanitari e purtroppo alcune volte le loro famiglie. Si è diffuso tra i soggetti che inizialmente non erano stati preavvertiti e che quindi lo hanno portato in famiglia. È lì che si è diffuso, lì è stata l'enorme differenza con la Germania. L'Italia e in parte la Spagna e la Francia, anzi anche la Spagna e la Francia, e soprattutto, come stiamo vedendo, gli Stati Uniti e in parte la Gran Bretagna, non hanno fatto quello che dovevano. Per questo poi stiamo patendo quello che stiamo patendo. Questa è la verità. Ora, il lockdown, dicevo, serve solo a rallentare la diffusione, è stato necessario, non ci illudiamo che basti per fermare un'epidemia, perché se non si bonificano le aree a rischio e se non si chiude la catena dei contagi, noi non ne usciamo. Allora, detto questo, è sottolineato la differenza con altri paesi come la Germania, che continuano a dire: ma cosa ha fatto di diverso? Ha fatto tutto di diverso. La Germania, mi consta direttamente perché l'ho saputo da colleghi che lavorano lì, ha fatto esattamente quello che si doveva, e cioè ha immediatamente avvertito tutti, ha informato, ha raccolto tamponi, li ha potuti fare nel modo corretto, cioè non solo ai casi sintomatici ma anche ai loro contatti, ha fatto in modo che i medici non ricoverassero in ospedale se non i casi gravi e curassero indirettamente a casa, isolandoli, i malati meno gravi, ha fatto sì quindi che non ci fosse l'arrivo in massa negli ospedali del virus, cioè ha fatto quello che si doveva fare. Noi non lo abbiamo fatto, loro hanno cominciato a gennaio, noi abbiamo cominciato dopo 40 giorni, quindi cosa ci lamentiamo del fatto? Siamo arrivati tardi e quindi abbiamo pagato. A questo punto, ecco, diciamo che c'è una riduzione significativa del numero dei decessi, progressiva, relativamente lenta, ma non ci si poteva aspettare altro. Si è passati da 600 poi a 500 poi a 400 al giorno, che sono ancora drammaticamente alti. Probabilmente ne usciremo da questa fase più drammatica, io spero a metà maggio, non credo prima, anche se alcuni dicono già a fine aprile, ma secondo me è impossibile. A questo punto abbiamo meno ricoveri in terapia intensiva, abbiamo meno passaggi al pronto soccorso, meno pazienti stipati nei corridoi. Ecco, diciamo che siamo finalmente arrivati al plateau, cominciamo a scendere lentamente, va benissimo, nel senso che non ci si poteva aspettare altro, stiamo per entrare nella fase 2. Ed ecco gli ultimi minuti, dedichiamoli, se possibile, se sei d'accordo, alla fase 2, perché la fase 2 è chiaramente una fase fondamentale, non di liberi tutti, come continuano a chiedere questi, io non lo so più come definirli, irresponsabili, perché se è vero che dietro a questa pandemia c'è stata in parte una regia o chi ne vuole profittare, va benissimo, il mondo è fatto anche così, non siamo mica nati ieri, lo sappiamo, però in questo momento non ha senso farci prendere dalla foga accusatoria e denigratoria di tutti e tutto e dire è tutto inventato, il virus è banale, banale lo dice perfino purtroppo gente autorevole sulla carta che viene a leggere i dati Istat in maniera confondente. I dati Istat parlano chiaro, cioè è vero che in Italia non c'è stato un grande aumento di mortalità assoluta, ma perché? Perché le grandi città non sono state colpite, perché il centro-sud è stato in buona parte risparmiato grazie al lockdown, quindi non è stata colpita se non marginalmente perfino Milano e Torino, e soprattutto non sono state colpite Roma, Napoli, Palermo, altrimenti altro che situazione attuale, ne avremmo purtroppo come sta succedendo a New York e avete visto. Quindi a questo punto siamo finalmente arrivati a poter intravedere un po' di luce, usciamone gradualmente, e qui ecco la roadmap dell'OMS, non è perfetta ma è importante e va seguita alla lettera e speriamo che la seguano, e speriamo soprattutto, lo dico, che quei colleghi che minacciano addirittura di fare le manifestazioni in piazza per dire siamo stufi la smettano, perché non è così che se ne esce seguendo questa linea. Primo, interrompere la catena delle trasmissioni del virus testando, isolando, controllando almeno adesso finalmente i contatti delle persone che il virus ce l'hanno e che hanno forme cliniche. Primo punto, non è stato fatto finora, va fatto. Secondo passaggio è andare a, dicevamo, bonificare, non è un bel termine, però lo diciamo per semplicità, quelle strutture dove è dilagato il virus. Quindi gli ospedali, le strutture sanitarie in generale, le residenze sanitarie, perché le residenze per anziani, questi posti che sono diventati, io non voglio esagerare coi termini, però qualcuno ha parlato di lager, esagerato, ok, però è vero, cioè addirittura hanno mandato persone con la Covid all'inizio lì, perché anziani, cioè dire leggerezza criminale, cioè pensare che questo virus sulla carta non poteva essere così pericoloso ha creato dei drammi che non possono passare sotto silenzio. Ora queste tre cose, fin quando non le abbiamo fatte e fin quando non facciamo i controlli a tappeto sul personale sanitario, cioè a questo punto i tamponi servono a controllare tutti quelli che sono in prima linea, in seconda linea nell'ambito sanitario. Allora questo va fatto, se no non si può uscire da un'emergenza che è stata in buona parte dovuta a questi errori. A questo punto si può, l'OMS chiede, ma le misure idonee di prevenzione sono state applicate? Sono state applicate con grande rigore nei luoghi pubblici, e anche qui lo dico senza ironia, però dove in fondo il virus non circolava più di tanto e non era pericoloso, per cui tutte le strade deserte, i parchi deserti. Ora era necessario, a mio parere lo si è dovuto fare, perché altrimenti non si fermava una diffusione diciamo di contagi, però non ha avuto senso farlo lì e non nei punti dove i contagi erano al massimo. Poi ci sono rischi di casi di ritorno, di recidive, ancora una volta dopo la riduzione veramente significativa dei decessi, dei ricoveri, dei casi gravi, bisogna aspettare che almeno un mese circa per andare gradualmente alla chiusura, alla fine del lockdown, quindi da metà maggio si va come minimo all'inizio di giugno, questi sono tempi necessari in cui si facciano le prime verifiche a tappeto, quelle che dicevamo anche sierologiche dove si può, e quando c'è la relativa sicurezza cosa si fa? Liberi tutti? L'estate come sempre? A mio parere anche questo sarebbe imperdonabile, perché a quel punto noi dobbiamo informare correttamente, come ancora non si è fatto, la gente che i più grandi istituti di ricerca del mondo, sia l'Imperial College, sia la Harvard School of Public Health, e non sono a servizio di Big Pharma, come qualcuno continua a sostenere, hanno detto: attenzione, se non si esce con sufficiente gradualità da questa situazione, si rischia in autunno di avere non solo un dramma, ma di avere la difficile convivenza con questo virus, con epidemie a singhiozzo. Ora, questo lo vogliamo evitare o vogliamo rischiare? Allora, a questo punto bisogna chiedersi come si fa a non rischiare. Prima di tutto bisogna informare i cittadini, che significa 60 milioni di persone, che il virus non è banale. Quindi io non ho mai pensato che la censura sia una buona cosa, però pregare personaggi come il noto virologo, il noto infettivologo, che continua a dire che il virus è banale, di smetterla, veramente pregarlo, non costringerlo, perché tanto non, la sua idea a questo punto ci interessa poco, però pregarlo di smetterla. Il virus non è banale, noi abbiamo avuto 150 colleghi morti, non sappiamo quanti infermieri, perché poi tutti parlano dei medici e si parla poco degli infermieri, cioè veramente tutto questo assurdo. Abbiamo avuto 30.000 contagiati ufficiali tra gli operatori sanitari, che significa che saranno 100.000. Ora, tutto questo significa che il virus non è banale, significa soprattutto che per uscirne dobbiamo cambiare letteralmente l'assetto di base del sistema sanitario nazionale. Non se ne esce se non si fanno quello che, come tu ricorderai, ma era il 20 marzo, ma era già 50 giorni che avevamo pubblicato una serie di richieste per fare i corridoi alternativi, che è la parola chiave. Cioè bisogna costruire adesso e durante l'estate i corridoi alternativi per tutti i casi sospetti che vengano dall'estero, che siano autoctoni, e per i loro contatti, per fare finalmente il triage, significa la verifica diagnostica, dopodiché trattieni e fai quarantena anche a casa, però accurata, dei casi positivi, e invece mandi in ospedali, che devono essere ospedali dedicati alla Covid, non reparti in cui entrano tutti, quelli che sono i casi gravi e soprattutto critici, il che significa una parte dei reparti devono essere dedicati alla Covid. Già in estate tutto questo va preparato in modo tale che non succeda più il dramma che è stato un dramma, una semicatastrofe, e alla fine i numeri, tra l'altro un recente studio dice che in realtà non sono stati 26.000 i morti in Italia, ma probabilmente 40.000. Poi c'è la solita storia, ma molti sono morti con il virus e non per il virus, basta. Cioè veramente basta, perché se una persona ha un infarto oggi o uno stroke oggi e mi dicono questi non vanno calcolati con virus pur avendo il tampone positivo, questa è non solo un'idiozia, ma è gravissima disinformazione. Perché come ormai sappiamo il virus, oltre al polmone, colpisce gli endoteli dei vasi, da una endotelite, una vasculite, quindi determina infarti, determina stroke, quindi è il virus. Queste persone magari avrebbero vissuto altri 2 anni, 3 anni, 5 anni, pur avendone 70, e non è solo il loro destino che è stato in qualche modo colpito ingiustamente, è il fatto che addirittura abbiamo reparti di neurologia in cui hanno avuto una marea di casi che sono stati sottovalutati, perché non si pensava che lo stroke fosse dovuto al virus. Capisci? Capite qual è il problema? Ora lo sappiamo? Lo sappiamo che dobbiamo fare l'eparina al momento in cui il soggetto che ha questo tipo di virus comincia ad avere segni di una situazione relativamente grave? Subito fare, perché abbiamo capito? Io spero che entrino nei protocolli fin da adesso. Cioè noi dobbiamo arrivare questa volta all'eventuale autunno a evitare la catastrofe facendo la formazione, l'informazione, la preparazione del sistema, la messa in sicurezza, la protezione di tutti gli operatori sanitari. Tutto questo lo dobbiamo pretendere, e possibilmente tutti insieme, non divisi con quelli che continuano a dire il virus è stato banale, perché di questi veramente non se ne può più.
Senti, un'ultimissima proprio veramente considerazione o domanda, come la vogliamo chiamare. Ieri o l'altro ieri il sindaco di Milano Beppe Sala ha polemizzato con i dati forniti dalla Regione Lombardia, comunque insomma dalla Protezione Civile, che parlano di 7.000 e qualche cosa contagiati a Milano. Lui ha detto che secondo lui, non, anche su una base evidentemente di qualcuno che l'ha informato in questo senso, ci sarebbe un sommerso che ammonterebbe a 200.000 addirittura contagi. A me, da tutto quello che hai detto tu, mi sembra di capire che uno dei problemi gravissimi sia proprio questo sommerso dei morti, che appunto il cui numero tu raddoppiavi, ma quando si parla di contagiati che appunto non vengono tamponati, come si dice adesso, sia molto molto più elevato.
E non li avevano i tamponi, capisci qual è il problema? Cioè la verità deve prima o poi venire a galla, non per fare una Norimberga come qualcuno teme e comincia già a pararsi il posteriore, per cui vogliono fare addirittura leggi per dire nessuno di noi deve essere in qualche modo incriminato, e si riproporranno in autunno per essere loro a fare di nuovo questo coordinamento. Non è questo il problema, il problema è capire veramente quello che è successo. È chiaro quello che dice, io non so perché, guarda, leggo sempre meno i giornali e guardo sempre meno il web, perché altrimenti io stesso perdo la mia lucidità, perché questi sono bravissimi a fartela perdere. Io credo che abbia ragione non solo il sindaco di Milano, ma quasi piangendo il sindaco di Bergamo un mese e mezzo fa, quando c'è stata tutta la critica, perché continuano, io ho sentito stamattina un YouTube e poi l'ho spento che mi hanno mandato, in cui c'è uno che diceva hanno messo le bare apposta per far paura alla gente. Insomma, il sindaco di Bergamo, quasi piangendo, io lo ricordo, una quarantina di giorni fa, ha detto ma altro che 1.000 morti, noi ne abbiamo avuti 3.000, la gran parte non sono neanche andati lontanamente in ospedale. Abbiamo qui in provincia comuni in cui anziché avere i 4 decessi al mese ne hanno avuti 40, cioè questa è la realtà. Quindi certo che c'è stato un grande sommerso, è vero che il sommerso era legato alla difficoltà in parte di censire tutto questo, ma c'è stata anche la volontà di mantenere nascoste le cose. Ora questo in un momento drammatico lo si può capire, ma adesso che si fanno i calcoli, io credo che sia il numero dei decessi veri, sia la, che è stato già in qualche modo, come ti dicevo, calcolato da uno studio, sia la realtà dei contagi e quindi della in parte immunità, anche per poter valutare meglio cosa fare, deve essere fatto tutto questo. Deve essere fatto nel modo più, io non dico sereno, perché la serenità oggi è difficile averla per tutti, però nel modo più corretto, più organizzato, più organico e con una possibilità anche finalmente di riattivare quei poteri legittimi che per esempio risiedono più nel Parlamento che nelle unità di crisi, fino a prova contraria.
Va bene Ernesto, credo che ci hai veramente, sei riuscito a toccare se non tutti, moltissimi temi, per cui ti ringrazio ancora, non so se vuoi aggiungere qualcosa, ma se no...
No, io ringrazio ancora una volta voi, devo dire fino a un certo punto, perché dalla vostra prima intervista la mia vita è stata abbastanza travolta, però se riusciamo a fare un'informazione più misurata, più corretta, più utile, anche costruttiva, beh, allora vi ringrazio doppiamente, speriamo di uscirne da tutto questo.
Senz'altro. Grazie, Giorgio, ancora Ernesto.
Grazie, un abbraccione. Beh, insomma, crediamo che anche questa intervista poi avrà sicuramente risonanza come ha avuto la prima, e anche per la chiarezza del dottor Ernesto Burgio, insomma, su tutti gli argomenti. E poi c'è chi non ha piacere di sentire come stanno le cose, però questa radio, diciamo, rispetto proprio a tutta la sua storia, su questo non si è mai sottratta. Una piccola aggiunta, perché ci hanno telefonato chiedendoci, facendoci una domanda che non ho voluto girare a Ernesto Burgio, perché poi insomma più o meno lo sappiamo anche noi il perché, cioè si chiedevano ma perché un Nobel come Montagnier se n'è uscito con queste stupidaggini.